Gettoni, piccole storie di grandi scrittori, di Florinda Fiamma.
Nella prima stanza ci sono un enorme tappeto, una scrivania e qualche scaffale di libri. E un silenzio solenne. Devo aver sbagliato indirizzo. Sarebbe questa la sezione letteraria. C'è una scrivania deserta, un armadio spalancato e un tavolinetto a gambe all'aria in un angolo. Due persone. Questa è la sezione letteraria del Comitato del Popolo alla Pubblica Istruzione all'arrivo di Mikhail Bulgakov a Mosca, intorno al 1921. In quegli anni è molto difficile trovare lavoro e lui riesce a trovarlo proprio qui, per qualche tempo, come segretario. Il 3 dicembre, sempre del 1921, Bulgakov riceve il libretto di lavoro senza il quale non si può essere assunti e scrive la sua nuova professione, letterato. Inizia a fare il corrispondente per riviste e feuilleton e va a vivere con la moglie al numero 10 di via Bolsaia Sadovaia in un palazzo di 5 piani costruito dal milionario moscovita Pigit. Casa Pigit è il primo esempio a Mosca, forse in Russia, di comune operaia e quello che avviene lì dentro sarà fonte di ispirazione per Bulgakov per molti racconti, come quello in cui parla di un grande e devastante incendio avvenuto nel palazzo. Del resto lì la situazione è difficile e precaria per tutti. Una notte si sente un grande boato e poi un urlo. Nella stanza accanto a loro è crollato il soffitto per la troppa neve, perché nessuno lo spazzava e la donna che ci viveva si salva per un soffio, solo perché stava dall'altra parte della stanza. Nei brandelli di diario sopravvissuti alle perquisizioni e alle requisizioni in casa di Bulgakov leggiamo: «È il periodo peggiore della mia vita. Facciamo la fame. Ho dovuto chiedere farina, olio di girasole e patate allo zio. Ho battuto Mosca in lungo e in largo. Non c'è un buco. Oggi siamo sotto zero. Le mie scarpe hanno le suole sbrindellate. Abbiamo debiti con tutti e le mie mansioni in redazione si riducono a quelle di fattorino». Un amico ricorda di avergli regalato una giacca di montone perché il suo cappotto nero era troppo leggero per il rigido inverno russo. Nelle fotografie per la rivista Rupor, Bulgakov indossa una tolstovka, una camicia con la bottonatura laterale e la cintura in vita. Se l'era fatta confezionare di lino spesso, con le tasche applicate e la cinta. La prima moglie, Tatiana, dice: «Era sempre vestito malissimo, con quell'orrendo colbacco militare e quell'orribile montone». Invece, a casa, indossava un vecchio pigiama a scacchi e un suo amico gli fa una caricatura, vestito così. Uno scrittore suo amico ricorda che in casa lo trovava così e scrive: «Bulgakov possedeva una scrivania invasa da manoscritti, riviste, ritagli di giornale e libri pieni di segnapagine, come si confà a ogni scrittore russo che si rispetti, ma in casa portava un paio di pianelle sfondate e un pigiama di flanella». Mikhail Bulgakov continua a scrivere per i giornali, anche articoli satirici su Mosca, e nel frattempo si trova un altro lavoro, fa il presentatore in un piccolo teatro. E intanto cerca di incontrare e conoscere i letterati della capitale. Probabilmente frequenta le serate di letture pubbliche che avvengono a Mosca per cercare di farsi pubblicare, però non ci riesce e inizia a scontrarsi con quello che sarà il suo principale nemico, la censura. Leggiamo alcuni frammenti di riflessioni in una sua lettera, in cui scrive: «Ho finito Diavoleide, ma non credo che qualcuno la vorrà. In molti l'hanno rifiutata. Ho finito anche il romanzo, ma non l'ho trascritto. E lì ha monticchiato e continua a pensarci». Invece nel manoscritto all'amico segreto scrive: «Aspettai 3 mesi che il libro uscisse e alla fine capii che non l'avrebbero mai pubblicato. Seppi poi la ragione. La censura aveva messo il veto».
Per riascoltare e scaricare in podcast gettoni.rai.it.